Capitolo 28. La sfida del signor Micawber. Fino al giorno fissato per il ricevimento dei miei vecchi amici, così felicemente incontrati, vissi principalmente di Dora e di caffè. Nella mia desolazione d'amore il mio appetito languiva e n'ero soddisfatto perché mi sarebbe parso un atto di perfidia verso Dora continuare a mangiare con lo stesso gusto. La quantità di moto che facevo tutto il giorno non era per quel rispetto accompagnata dalla sua solita conseguenza, perché la delusione annullava l'effetto dell'aria aperta. Ho un dubbio inoltre fondato sulla larga esperienza acquistata in quel periodo, se in una persona torturata continuamente dalle calzature strette possa mai liberamente svilupparsi una vera e propria gioia del cibo animale. Credo che le estremità debbano essere lasciate tranquille se si vuol che lo stomaco lavori con energia. In occasione di quel trattenimento domestico non ripetei i grandi preparativi dell'altra volta. Mi procurai semplicemente un paio di sogliole, un piccolo cosciotto di castrato e un pasticcio di piccione. La signora Crapp si ribellò al primo timido accenno che le feci di cucinarmi il pesce e il castrato e disse con un profondo sentimento di dignità ferita: «No, no, signore, voi non mi chiederete una cosa simile. Mi conoscete troppo bene per suppormi capace di fare ciò che profondamente mi ripugna». Ma alla fine si venne a patti e la signora Crapp acconsentì di assumersi l'impresa, a condizione che dopo, per una quindicina di giorni, fosse andato a mangiare fuori di casa. E qui posso osservare che ciò che soffrivo da parte della signora Crapp, in conseguenza della tirannia che ella esercitava su di me, era in realtà terribile. Di nessun'altra persona io ebbi mai tanta paura. Si veniva a patti su tutto. Se esitavo, ella era assalita da quel magico male che stava in agguato nel suo sistema organico, pronto a minarle in pochi istanti la vita. Se suonavo con impazienza il campanello, dopo una mezza dozzina di timidi inutili accenni, ed ella finalmente appariva, cosa d'altra parte sulla quale non si poteva contare, si presentava come l'immagine del rimprovero, lasciandosi cadere senza fiato su una sedia accanto alla porta. Si metteva la mano sul seno di cotone giallo e si sentiva così male che io ero lieto, con qualunque sacrificio d'acquavite o di che si fosse, di liberarmi di lei. Se muovevo qualche osservazione perché il letto non era ancora rifatto alle 5 del pomeriggio, cosa che anche oggi non credo molto piacevole, un gesto della sua mano verso la stessa regione di cotone giallo, sede della sua sensibilità ferita, bastava per farmi balbettare delle scuse. Insomma, avrei fatto qualunque cosa nei limiti dell'onesto per non dar dispiaceri alla signora Crapp, croce e terrore della mia vita. Comprai per quel desinare una credenzina a due ruote, per fare a meno, in quanto mi fosse possibile, dei servizi del bravo giovane, contro il quale, dopo averlo incontrato nello Strand una domenica mattina, con una sottoveste che rassomigliava stranamente a una delle mie, mancatami dal giorno del primo pranzo, avevo concepito un certo pregiudizio. Ripresi la ragazzina svelta, ma a patto che portasse solo le vivande e che poi si ritirasse sul pianerottolo, oltre la porta esterna, di dove gli occhi non avrebbero avvertito il vezzo che l'aveva di soffiare dalle narici come un cavallo e dove sarebbe stato fisicamente impossibile retrocedere sui piatti. Provvedute le sostanze necessarie alla composizione del ponce, manipolazione riservata al signor Micawber, provveduta una bottiglia d'acqua di lavanda, due candele di cera, una cartata di spille di varie dimensioni e un cuscinetto, se mai dovessero occorrere alla signora Micawber innanzi alla mia specchiera, fatto accendere il fuoco anche nella mia camera da letto, sempre in onore della signora Micawber, e messa la tovaglia con le mie mani stesse, attesi serenamente l'effetto dei miei preparativi. Allora stabilita, i miei tre ospiti arrivarono insieme. Il signor Micawber con un solino più abbondante dell'usuale e un laccio nuovo all'occhialetto. La signora Micawber col cappellino in un pacchetto di carta grigia. Traddles col pacchetto e la signora Micawber a braccetto. Tutti e tre si mostrarono incantati innanzi allo specchio ed ella vide i grandi preparativi fatti per lei. Si mostrò così entusiasta che gridò al signor Micawber di andare a vedere. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber, «c'è veramente della sontuosità. È un modo di vivere che mi ricorda il periodo in cui anch'io ero scapolo e la signora Micawber non era ancora stata sollecitata a impegnare la sua fede sull'altare di Meneo». «Egli intende non ancora sollecitata da lui, signor Copperfield», disse la signora Micawber finemente, non può parlare per gli altri.
«Mia cara», rispose il signor Micawber con improvvisa gravità, «non ho alcuna voglia di parlare per gli altri. So troppo bene che quando negli imperscrutabili decreti del fato tu mi fosti riservata, potesti forse essere riservata a chi era destinato, dopo una lotta prolungata, a cader finalmente vittima di arenamenti pecuniari di complicata natura. Comprendo la tua allusione, amor mio. Mi fa male, ma te la perdono».
«Micawber!»
esclamò la signora Micawber in lagrime. «Questo ora mi merito. Io che non t'ho abbandonato mai, che non t'abbandonerò mai, Micawber!»
«Amor mio!» disse il signor Micawber molto commosso. «Tu perdonerai, e il nostro vecchio e provato amico Copperfield vorrà perdonare, la momentanea lacerazione di uno spirito ferito, reso sensibile da un recente scontro con uno scheletro del potere, insomma, con un ribaldo, impiegato della conduttura idraulica, ed entrambi non ne condannerete, ma ne compiangerete gli eccessi».
Il signor Micawber abbracciò allora la signora Micawber e mi strinse la mano, lasciandomi indovinare da quell'immaginosa allusione che il tubo che gli forniva l'acqua in casa gli era stato interrotto in quel pomeriggio per non aver pagato il conto della società assuntrice. A distrarre i suoi pensieri da questo melanconico argomento, informai il signor Micawber che contavo su di lui per un buon bicchiere di ponce e lo condussi in presenza dei limoni. Quel suo scoraggiamento, per non dire disperazione, si dileguò in un attimo. Non avevo visto mai nessuno così felice tra la fragranza delle bucce di limone e lo zucchero, fra l'odore del rum ardente e il fumo dell'acqua bollente, come il signor Micawber in quel pomeriggio. Era una meraviglia vedergli il viso irradiarsi e sorriderci da una sottile nuvola di quei vapori delicati, nell'atto che egli agitava e mescolava e assaporava, e aveva l'aria di fare, non il ponce, ma una fortuna per tutta la sua famiglia, giù giù fino alla più remota posterità. Quanto alla signora Micawber, non so se fosse l'effetto del cappellino o dell'acqua di lavanda o delle spille o del fuoco o delle candele, ma il fatto sta che ella emerse dalla mia camera, relativamente parlando, amabile, e la Lodola non fu mai più lieta di quell'eccellente donna. Immagino, non m'avventurai mai a domandarlo, ma immagino che la signora Crapp, dopo aver fritto le sogliole, si sentisse male, perché a quel punto ci fu la catastrofe. Il cosciotto di castrato fu portato su molto rosso di dentro e pallidissimo di fuori, e tutto cosparso inoltre d'una sostanza sabbiosa come se avesse fatto un tuffo nelle ceneri del ragguardevole focolare della cucina. Ma non eravamo in grado di giudicarlo dall'aspetto del sugo, giacché la ragazzina svelta era andata riversandolo sulla scala, dove esso rimase, per dirla di sfuggita, in una lunga striscia che il tempo si diede la cura di cancellare. Il pasticcio di piccione non era cattivo, ma era un pasticcio illusorio, con la crosta simile a una testa che non mantiene ciò che promette, frenologicamente parlando. Tutto escrescenze e bernoccoli, ma con nulla di speciale dentro. Insomma, il banchetto fu un tale insuccesso che mi sarei sentito assolutamente infelice, per l'insuccesso intendo, perché infelice per Dora ero già, se non fossi stato confortato dal gran buon umore della compagnia e da un consiglio luminoso del signor Micawber. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber, «delle disgrazie accadranno sempre nelle famiglie meno ordinate, e nelle famiglie non ordinate da quella penetrante influenza che santifica mentre solleva il voglio dire, insomma, dall'influenza della donna, nel suo sublime carattere di moglie, esse debbono attendersi con certezza ed essere sopportate con filosofia. Se mi permetti la libertà di osservare che vi sono pochi commestibili migliori d'un arrosto alla diavola, e che credo con una piccola divisione del lavoro di poterne fare uno ottimo, sol che la giovine persona che ci serve ci procuri una graticola, ti garantirei che a questa piccola disgrazia si può facilmente metter riparo». V'era una graticola in cucina sulla quale arrostivo la mattina la mia fetta di lardo. In un baleno fu a nostra disposizione e immediatamente ci dedicammo all'attuazione dell'idea del signor Micawber. La divisione del lavoro alla quale egli aveva accennato era questa. Traddles tagliava il cosciotto a fette. Il signor Micawber, che poteva fare a perfezione qualunque cosa di simil genere, le copriva di pepe, di mostarda, di sale e pepe di cayenne. Io le mettevo sulla graticola, le rivoltavo con una forchetta e le trasferivo nel piatto sotto la guida del signor Micawber. E la signora Micawber scaldava e continuamente mescolava un po' d'estratto di funghi in una casseruolina. Quando ci furono abbastanza fette per cominciare a mangiare, cominciammo a spacciarle con grande energia, con le maniche ancora rimboccate sui polsi, mentre altre fette stridevano e vampeggiavano al fuoco, e la nostra attenzione si divideva fra la carne sul piatto e la carne in preparazione. Vi so dire che con la novità di questo processo culinario, con la sua squisitezza, col trambusto che produceva, col continuo correre al focolare a sorvegliare e il continuo sedersi a tavola ad assaltare le croccanti fette tolte roventi dalla graticola, con l'essere noi così affaccendati, così scaldati dal fuoco, così divertiti e in mezzo a tanto allettante rumore e sapore, il cosciotto di castrato fu ridotto al semplice osso. Io stesso avevo miracolosamente riacquistato l'appetito. Me ne vergogno a dirlo, ma credo che dimenticassi un pochino d'ora. Son soddisfatto pensando che se il signore e la signora Micawber avessero dovuto vendere il letto per imbandire il festino, non avrebbero potuto divertirsi di più. Traddles rise cordialmente in tutto il tempo, mangiando e lavorando. E tutti così, tutti insieme. E potrei dire che non vi fu mai un successo maggiore. Eravamo al colmo della gioia e tutti febbrilmente occupati nelle nostre diverse sezioni, sforzandoci di portare l'ultima cotta di fette a un punto di perfezione da coronare la festa, quando m'accorsi della presenza d'un estraneo nella stanza e i miei occhi incontrarono quelli del grave Littimer ritto col cappello in mano innanzi a me. «Che c'è?» chiesi involontariamente. «Vi domando scusa, signore, mi si è detto di entrare. Il mio padrone non è qui, signore?» «No, non l'avete veduto, signore?» «No, non eravate con lui?» «Per il momento no, signore.» «Che, va detto che l'avreste trovato qui?» «Non proprio così, signore, ma credo che sarà qui domani se non è venuto oggi. Arriva da Oxford?» «Scusatemi, signore», egli rispose rispettosamente. «Voi accomodatevi e lasciate a me la cura di tutto.» Così dicendo mi tolse di mano la forchetta che io gli lasciai senza resistenza e si chinò sulla graticola come per concentrarvi tutta la sua attenzione. Non ci saremmo molto sconcertati, direi, anche se fosse comparso Steerforth, ma innanzi al suo rispettabile domestico diventammo a un tratto gli esseri più timidi e sommessi del mondo. Il signor Micawber, canticchiando un'arietta per mostrar di starsene a suo agio, si adattò al suo posto col manico d'una forchetta nascosta in fretta che gli usciva dal seno dell'abito come se si fosse trafitto. La signora Micawber s'era messa i guanti marrone assumendo un'aria di nobile languore. Traddles si ficcò le mani unte nei capelli che erano irti come aculei e guardava confuso la tovaglia. Quanto a me, avevo l'aria sciocca d'un ragazzo messo a capotavola e m'arrischiavo appena di dare uno sguardo al fenomeno di rispettabilità che era venuto da chissà dove a mettermi l'ordine in casa. Frattanto egli pigliava il castrato dalla graticola e gravemente lo serviva in giro. Tutti ne prendemmo un poco, ma la voglia di mangiarlo se n'era andata e non lo toccammo che per convenienza. Siccome a uno respingemmo i piatti, egli li tolse in silenzio e ci servì il formaggio. Tolse anche il formaggio quando questo ebbe fatto il giro, sparecchiò, ammucchiò ogni cosa sulla credenzina, ci diede i bicchieri e di sua iniziativa spinse la credenzina nella cucina. Tutto egli eseguì in maniera irreprensibile, non levando mai gli occhi da ciò che lo occupava. E coi gomiti, quando mi voltava le spalle, sembrava ripetere la sua incrollabile opinione che io fossi molto giovine. «Devo far null'altro, signore?» Lo ringraziai e gli dissi «no», e gli domandai se lui non volesse mangiare. «No, grazie, signore.» «Il signor Steerforth arriva da Oxford?» «Scusate, signore?» «Dico, se il signor Steerforth arriva da Oxford.» «Credo che potrà essere qui domani, signore.» «Pensavo, anzi, che potesse essere arrivato qui oggi, signore. Senza dubbio l'errore è mio.» «Se doveste vederlo prima?» dissi. «Scusatemi, signore, ma non credo che lo vedrò prima.» «Nel caso che lo vediate», dissi, «fatemi il piacere di dirgli che m'è dispiaciuto non fosse qui oggi, perché sarebbe stato con un altro suo antico compagno di scuola.» «Veramente, signore?» Ed egli divise un inchino fra me e Traddles, con un'occhiata a quest'ultimo. Se n'andava lentamente verso la porta, quando, nella folle speranza di esprimere qualche cosa di semplice e naturale, cosa che non mi riusciva mai con quell'uomo, dissi «Oh, Littimer!» «Signore, siete rimasto a lungo a Yarmouth questa volta?» «Veramente no, signore. Avete visto il battello finito?» «Sì, signore, v'ero rimasto appunto per veder finito il battello.» «Lo so.» Egli levò gli occhi ai miei rispettosamente. «Il signor Steerforth, immagino, non l'ha ancora veduto.» «Realmente non so dire, signore. Credo...» ma realmente non so dire. Vi do la buonasera, signore. Nel rispettoso inchino che seguì a queste parole, egli comprese tutti i presenti e scomparve. I miei ospiti, quando se ne fu andato, parvero respirare più liberamente. Ma il mio sollievo fu massimo, perché oltre l'imbarazzo che mi veniva da quella strana sensazione d'essere sempre da meno in presenza di quell'uomo, la coscienza mi aveva tormentato, rimproverandomi d'aver diffidato del suo padrone, e io non ero riuscito a reprimere un vago timore che egli lo potesse indovinare. Perché, avendo in realtà così poco da nascondere, sentivo sempre l'impressione che quell'uomo mi stesse frugando. Mi scosse da questa considerazione, mista di una pungente inquietudine di vedere apparire Steerforth in persona, il signor Micawber col tesser l'elogio dell'assente Littimer, persona veramente rispettabile, domestico indubbiamente ammirevole. Il signor Micawber, posso notare, s'era attribuito tutta la sua parte dell'inchino generale e lo aveva ricevuto con infinita condiscendenza. «Ma il ponce, mio caro Copperfield», disse il signor Micawber assaggiandolo, «è come il tempo e la marea, non aspetta nessuno. Ah, nel presente istante è nella sua più squisita fragranza. Amor mio, vuoi dirmi la tua opinione?» La signora Micawber lo giudicò eccellente. «Allora io berrò», disse il signor Micawber, «se il mio amico Copperfield mi permetterà di prendermi questa libertà conviviale, ai giorni quando io e il mio amico Copperfield eravamo più giovani e ci aprivamo la nostra strada nel mondo combattendo a fianco, posso dir così di me come di Copperfield, con le parole che abbiamo cantato spesso insieme, che pei bei petali l'erbose prode tutte abbiam cercato, sotto un aspetto metaforico, in parecchie occasioni. Io veramente non so», disse il signor Micawber arrotondando la voce e col solito tono indescrivibile di dire qualche cosa di nobile, «di che cosa fossero quei petali della canzone. Ma non ho dubbio che Copperfield e io li avremmo spesso cercati, se fosse stato possibile». Il signor Micawber per quel momento cercò intorno un sorso di ponce. Così facemmo tutti. Traddles, evidentemente perduto nel domandarsi in quale lontana epoca io e il signor Micawber potessimo essere stati commilitoni nella battaglia della vita. «Hum!» disse il signor Micawber schiarendosi la gola e scaldandosi al ponce e al fuoco. «Mia cara, un altro bicchiere!» La signora disse che non ne voleva più che due dita sole, ma noi non glielo potemmo permettere e le presentammo un bicchiere colmo. «Siccome qui siamo tutti fra amici, signor Copperfield», disse la signora Micawber sorseggiando il ponce, «e il signor Traddles fa oramai parte della famiglia, mi piacerebbe di sentire il vostro parere sulle speranze di mio marito. Perché il commercio dei grani», disse la signora Micawber procedendo all'atto dimostrativo, «come ho sempre detto al signor Micawber, può essere signorile, ma non è remunerativo. Una percentuale che arriva a 2 scellini e 9 pence in una quindicina non può, per quanto i nostri bisogni siano limitati, considerarsi remunerativa». Su questo eravamo tutti d'accordo. «Allora», disse la signora Micawber, che si vantava d'avere un'idea pratica delle cose e di guidare con la sua femminile saggezza sulla retta via il signor Micawber tutte le volte che egli accennava a sviarsi un poco, «allora io mi faccio questa domanda. Se non si può contare sul grano, bisogna contare su che cosa? Bisogna contare sul carbone? Per nulla affatto. Consigliati dalla mia famiglia abbiamo già fatto questo esperimento e non ci è riuscito». Il signor Micawber, appoggiato alla spalliera della sedia, con le mani in tasca, ci guardava di sbieco e faceva di sì con la testa come per dire che la cosa era chiarissimamente esposta. «Se le merci grano e carbone», disse la signora Micawber con piglio dimostrativo più grave, «sono entrambe fuori di discussione, signor Copperfield, io mi guardo intorno nel mondo e dico: in che cosa una persona che abbia le qualità d'ingegno di mio marito ha probabilità di riuscire? Ne escludo ogni intrapresa su cui si guadagni una percentuale o una commissione, perché sono sempre guadagni incerti. Son convinta che ciò che conviene meglio a una persona del carattere speciale di mio marito sia la certezza». Traddles e io esprimemmo entrambi con un sentito mormorio che questa grande scoperta del carattere speciale del signor Micawber era indubbiamente esatta e che gli faceva molto onore. «Io non vi nasconderò, mio caro Copperfield», disse la signora Micawber, «che da lungo tempo ho compreso che il commercio della birra è l'unico adatto a mio marito. Vedete Barclay e Perkins, vedete Truman, Hanbury e Buxton. È in quella proporzione che il signor Micawber, lo conosco bene io, è destinato a risplendere. E i guadagni, mi si dice, sono enormi. Ma se mio marito non può entrare in quelle ditte, che rifiutano di rispondere alle sue lettere anche quando egli offre loro i suoi servigi per un impiego anche modesto, a che serve di indugiarsi su questo progetto? A nulla. Io posso essere persuasa che le maniere di mio marito... in verità, mia cara, interruppe il signor Micawber. Amor mio, taci, disse la signora Micawber mettendo il guanto marrone sulla mano del marito. Io posso avere la persuasione che le maniere di mio marito sarebbero specialmente adatte per una casa bancaria. Posso in me stessa ragionare che se avessi un deposito in una casa bancaria, le maniere del signor Micawber, se egli rappresentasse quella casa, mi ispirerebbero la massima fiducia e servirebbero ad estendere il cerchio degli affari. Ma se le varie case bancarie rifiutano di valersi dell'abilità di mio marito o rispondono con disprezzo all'offerta dei suoi servigi, a che serve di insistere su questa idea? A nulla. Quanto a fondare una casa bancaria, posso dire che vi sono persone della mia famiglia che se volessero mettere il loro denaro nelle mani di mio marito potrebbero fondare un istituto di simil genere. Ma se esse non vogliono mettere il loro denaro nelle mani del signor Micawber, se non vogliono, a che serve? Ne concludo che non siamo d'un passo più innanzi dal punto donde siamo partiti. Io scossi il capo e dissi, già. Anche Traddles scosse il capo e disse, già. Che ne deduco? Continuò la signora Micawber ancora con l'atteggiamento di chi espone un caso con lucidezza. Qual è la conclusione, mio caro Copperfield, alla quale io sono irresistibilmente condotta? Ho torto se dico che è evidente che noi dobbiamo vivere? Io risposi, tutt'altro. E Traddles rispose, tutt'altro. E dopo mi trovai solo ad aggiungere saggiamente che si deve o vivere o morire. Appunto, rispose la signora Micawber, precisamente così. E il fatto sta, mio caro signor Copperfield, che non possiamo vivere se non accade fra breve qualche cosa di assolutamente diverso dalle presenti circostanze. Ora io son persuasa, e l'ho già fatto notare parecchie volte a mio marito, che non si può aspettare che le cose accadano così da sole. Dobbiamo, in una certa misura, aiutarle ad accadere. Posso aver torto, ma questa è la mia persuasione. E Traddles e io approvammo con fervore. Benissimo, disse la signora Micawber. Allora che cosa consiglio? Ecco qui mio marito con un gran numero di qualità, con un grande ingegno. Veramente, amor mio, disse il signor Micawber. Zitto, caro, lasciami finire. Ecco qui mio marito con un gran numero di qualità, con un grande ingegno, dovrei dire pieno di genio, ma si direbbe perché sono sua moglie. Traddles e io accennammo di no. Ed ecco qui mio marito senza una posizione o un impiego che gli convenga. Di chi è la responsabilità? Della società, indubbiamente. Allora io farei palese questa vergogna e ingiungerei arditamente alla società di ripararla. Mi sembra, mio caro Copperfield, disse la signora Micawber con energia, che ciò che deve fare mio marito sia di gettare il guanto alla società e dire positivamente, vediamo chi lo raccoglierà, che l'avversario si faccia avanti. Io m'arrischiai di chiedere alla signora Micawber come una cosa simile si potesse fare. Mettendo un annuncio, disse la signora Micawber, in tutti i giornali. Mi sembra che ciò che debba fare il signor Micawber per far giustizia a se stesso, per far giustizia alla sua famiglia, e arrivo perfino a dire far giustizia alla società, dalla quale è stato finora trascurato, sia di mettere un annuncio in tutti i giornali, di proclamarsi sinceramente così e colì con queste e quelle qualità e aggiungere ora impiegatemi a condizioni remunerative e indirizzate, affrancando a WM, ufficio di posta di Camden Town. Questa idea di mia moglie, mio caro Copperfield, disse il signor Micawber, facendo incontrare la punta del solino col centro del mento e guardandomi di lato, è il salto al quale allusi l'ultima volta che ebbi il piacere di vederti. Far pubblicare degli annunci è piuttosto dispendioso, osservai esitante. Appunto, disse la signora Micawber conservando la stessa aria di logica senza una grinza. Perfettamente vero, mio caro Copperfield. La stessa osservazione ho fatta io a mio marito. È specialmente per questa ragione che penso che mio marito dovrebbe, per far, come ho già detto, giustizia a se stesso, giustizia alla sua famiglia e giustizia alla società, procurarsi una certa somma di denaro con una cambiale. Il signor Micawber, appoggiato alla spalliera della sedia, si trastullava con l'occhialetto e dava delle occhiate al soffitto. ma mi parve che desse delle occhiate anche a Traddles, che contemplava il fuoco.
«Se nessuno della mia famiglia, disse la signora Micawber, ha sufficiente sentimento naturale da negoziare questa cambiale, credo che vi sia un altro termine per esprimere ciò che intendo».
Il signor Micawber, con gli occhi fissi al soffitto, suggerì «scontare».
«Di scontare questa cambiale?» disse la signora Micawber. «Allora il mio parere si è che mio marito debba dirigersi nella City, presentar questa cambiale alle persone d'affari e farsi sborsare ciò che potrà. Se le persone d'affari costringono mio marito a sostenere un grande sacrificio, è cosa che riguarda direttamente quelle persone e la loro coscienza. Per me considero fermamente questo atto come un buon investimento e consiglio mio marito di far lo stesso, di considerarlo come un investimento che sarà sicuramente fruttifero ed essere deliberato a qualunque sacrificio».
Sentivo, ma veramente non sapevo perché, che la condotta della signora Micawber era piena di devozione e di abnegazione, e mormorai qualche parola di approvazione. Traddles, che prendeva l'imbeccata da me, fece la stessa cosa, sempre con gli sguardi al fuoco.
«Non voglio», disse la signora Micawber, bevendo l'ultimo sorso di ponce e raccogliendosi la sciarpa sulle spalle, quale preliminare per ritirarsi nella mia camera, «non voglio prolungare queste osservazioni sugli affari pecuniari di mio marito. Al vostro focolare, mio caro signor Copperfield, e in presenza del signor Traddles, che, benché non sia un vecchio amico, è assolutamente uno dei nostri, non potevo trattenermi dal farvi conoscere il metodo che consiglio a mio marito di seguire. Sento che ormai è tempo che mio marito debba sforzarsi e, aggiungerò, affermarsi. E a me sembra che i mezzi siano questi. So benissimo d'essere semplicemente una donna e che il giudizio maschile di solito viene considerato più adatto alla discussione di simili questioni, ma non devo dimenticare che quando stavo a casa con papà e mamma, papà aveva l'abitudine di dire: «La persona di Emma è fragile, ma la sua comprensione d'un soggetto non è inferiore a quella di nessuno». So bene che papà m'era papà, ma il mio dovere e la mia ragione mi vietano ugualmente di mettere in dubbio che egli sapesse dare un giudizio esatto delle persone. Con queste parole, e resistendo alle nostre preghiere di onorare con la sua presenza l'ultima distribuzione del ponce, la signora Micawber si ritirò nella mia camera dal letto. E io sentii veramente che ella era una nobile donna, la natura di donna che sarebbe stata una matrona romana e avrebbe compiuto ogni specie di imprese eroiche in tempo di torbidi pubblici. Nel fervore di queste impressioni mi congratulai col signor Micawber per il tesoro che egli possedeva. Traddles fece lo stesso. Il signor Micawber strinse la mano prima a me e poi a lui, e poi si coprì il viso col fazzoletto, che credo avesse più macchie di tabacco di quanto egli supponesse, e poi tornò al ponce, allegro come una Pasqua. Egli fu pieno d'eloquenza, ci fece comprendere che si riviveva un'altra volta nei figli, e come nelle strettezze delle difficoltà pecuniarie ogni aumento nel loro numero fosse doppiamente benvenuto. Disse che la signora Micawber aveva recentemente avuto dei dubbi su questo, ma che egli glieli aveva sciolti, rassicurandola. Che quanto alla famiglia di sua moglie, tutti i suoi membri erano totalmente indegni di lei, che la loro maniera di vedere gli era assolutamente indifferente e che essi potevano, cito esattamente la sua espressione, andare all'inferno. Poi il signor Micawber fece un caldo elogio di Traddles. Disse che Traddles era un carattere alle cui solide virtù egli, il signor Micawber, non poteva aspirare, ma che grazie al cielo poteva ammirare. Alluse con commozione alla signorina sconosciuta che Traddles aveva onorata del suo affetto e che aveva ricambiato quell'affetto onorando e facendo felice Traddles col proprio. Il signor Micawber le fece un brindisi. Io lo imitai. Traddles ci ringraziò entrambi col dire, con una semplicità e una dignità che veramente mi incantarono: «Vi sono in realtà molto riconoscente e posso assicurarvi che è una ragazza tanto cara». Il signor Micawber allora colse prontamente il destro per accennare con la massima delicatezza e solennità allo stato dei miei sentimenti. Nulla, tranne che una seria affermazione del contrario da parte del suo amico Copperfield, osservò, poteva togliergli l'impressione che il suo amico Copperfield amasse e fosse amato. Dopo essermi sentito molto accaldato e impacciato per qualche tempo, e dopo esser diventato molto rosso e aver balbettato e negato, dissi, levando il bicchiere: «Bene, io bevo alla salute di D.» cosa che eccitò e incantò il signor Micawber, che corse con un bicchiere di ponce nella camera da letto perché la signora Micawber potesse brindare a Dio. Ed ella beve con entusiasmo, gridando dall'interno con voce acuta: «Viva! Evviva, mio caro signor Copperfield! Io sono beata! Evviva!» mettendosi a picchiare sulla parete per applaudire. La nostra conversazione dopo assunse un carattere più mondano. Il signor Micawber ci disse di trovare incomoda l'abitazione di Camden Town e che la prima cosa che contava di fare, appena l'annuncio avesse avuto un effetto soddisfacente, era di cambiar casa. Parlò di una abitazione all'estremità occidentale di Oxford Street, di fronte a Hyde Park, che aveva tenuta sempre d'occhio, ma che non sperava di prendere subito, perché avrebbe richiesto un impianto di grandi proporzioni. Probabilmente vi sarebbe stato un intervallo, egli spiegò, durante il quale si sarebbe accontentato della parte superiore di una casa su qualche grandioso magazzino, per esempio in Piccadilly, che sarebbe stata una posizione gradita alla signora Micawber, e dove, costruendo una terrazza o un altro piano, o facendo qualche cambiamento dello stesso genere, essi avrebbero potuto abitare, comodamente e decorosamente, per alcuni anni. Ma checché gli fosse riservato, egli espressamente dichiarò, o dovunque la sua abitazione dovesse trovarsi, potevamo essere sicuri di una cosa, che vi sarebbe stata sempre una camera per Traddles e un coltello e una forchetta per me. Lo ringraziammo per la sua gentilezza, ed egli ci pregò di perdonargli per essersi diffuso in questi particolari casalinghi e pratici, naturali, d'altra parte, in chi tracciava lo schema d'una nuova vita. La signora Micawber, picchiando di nuovo sulla parete per sapere se il tè fosse pronto, interruppe questa parte della nostra amichevole conversazione. Ella ci fece il tè in maniera piacevolissima, e tutte le volte che io me le avvicinavo, nel portare in giro le tazze e le fette di pane imburrato, mi chiedeva sottovoce se Di fosse bionda o bruna, se fosse bassa o alta, o qualche altra cosa dello stesso genere, il che credo mi facesse piacere. Dopo il tè, discutemmo accanto al fuoco su una gran quantità di soggetti, e la signora Micawber fu abbastanza buona da cantarci, con una voce piccola e sottile che ricordavo d'aver considerato, quando la conoscevo da poco, la vera birra da tavola dell'acustica, le ballate popolari del Temerario Sergente Bianco e del Piccolo Tufflin. Per queste due ballate la signora Micawber era stata famosa quando stava a casa sua con mamma e papà. Il signor Micawber ci disse che quando la sentì cantare la prima ballata, la prima volta che la vide sotto il tetto paterno, ella attrasse la sua attenzione in un grado eminente, ma che quando arrivò al Piccolo Tufflin egli aveva risoluto di far sua quella donna o di perire in quel tentativo. Sera fra le 10 e le 11 quando la signora Micawber si levò per rimettere il cappello nel pacchetto di carta grigia e per appuntarsi il cappellino. Il signor Micawber colse il destro mentre Traddles si infilava il soprabito per cacciarmi una lettera in mano, bisbigliandomi in fretta che me la leggessi a mio agio. Anch'io colsi il destro mentre sporgevo una candela oltre la ringhiera a rischiararli nell'atto che il signor Micawber andava innanzi, seguito dalla signora Micawber e da Traddles col pacchetto grigio, per trattenere un istante Traddles sul pianerottolo. «Traddles», dissi, «il signor Micawber non ha cattive intenzioni, povero diavolo, ma se fossi in te non gli presterei nulla». «Mio caro Copperfield», rispose Traddles sorridendo, «non ho nulla da prestargli». «Hai il nome, lo sai». «Oh? Tu credi che il nome possa prestarsi?» rispose Traddles con uno sguardo pensoso. «Certo». «Oh», disse Traddles, «sì, sicuro». «Ti ringrazio, Copperfield, ma temo d'averglielo già prestato». «Per quella cambiale che sarà un investimento fruttifero?» chiesi. «No», disse Traddles, «non per nulla. Di questa ho sentito ora parlare per la prima volta. Ho pensato che con tutta probabilità me ne parlerà ora per strada. Si tratta di un'altra». «Spero che non ci sia pericolo», dissi. «Speriamo», disse Traddles. «Credo di no, anzi, perché appunto l'altro giorno mi disse che aveva provveduto. Fu l'espressione del signor Micawber, provveduto». Siccome il signor Micawber levava in quel momento gli occhi verso di noi, io ebbi appena il tempo di ripetere l'avvertimento. Traddles mi ringraziò e discese. Ma temei, a ragione, osservando la sua maniera gioviale di portare il cappello in mano e di dare il braccio alla signora Micawber, che Traddles sarebbe stato portato, legato mani e piedi, agli affaristi della City. Tornai al mio focolare e stavo pensando, un po' grave e un po' divertito, al carattere del signor Micawber e alle antiche nostre relazioni, quando sentii un rapido passo salir per le scale. In principio credetti che fosse Traddles che tornasse a pigliar qualche oggetto dimenticato dalla signora Micawber, ma come il passo s'avvicinava lo riconobbi e sentii il cuore martellarmi forte e il sangue salirmi alla faccia, perché era quello di Steerforth. Non avevo dimenticato mai Agnese, la cui immagine era sempre nel santuario dei miei pensieri, se posso chiamarlo così, dove l'avevo messa fin da principio. Ma quando egli entrò e mi stette innanzi con la mano stesa, la tenebra che era caduta su di lui si cambiò in luce, e mi sentii confuso e vergognoso d'aver dubitato di uno a cui volevo bene con tanta cordialità. Non volevo meno bene a lei, e la pensavo sempre come l'angelo dolce e pio della mia vita. Rimproveravo non lei, ma me stesso, per avergli fatto torto, e avrei fatto non so che cosa per ripararlo.
«Ebbene, Margheritina, caro amico, sei stordito!» esclamò Steerforth ridendo, stringendomi calorosamente la mano, allontanandomela allegramente. «T'ho sorpreso in un altro festino, sibarita! Mi sembra che gli studenti del Doctor's Commons se la spassino di bene in meglio, lasciando egoisticamente a far penitenza la sobria gioventù d'Oxford». I suoi vivi sguardi si volsero lietamente in giro per la stanza, mentre egli si sedeva di contro a me sul canapè al posto lasciato vuoto dalla signora Micawber e attizzava il fuoco che scoppiò in una fiammata. «M'hai fatta una tale sorpresa», dissi dandogli il benvenuto con ogni cordialità, «che m'è rimasto appena il fiato per salutarti, Steerforth». «Ebbene, chi ha male agli occhi guarisce se mi vede, come dicono gli scozzesi», rispose Steerforth. «E così avviene contemplandoti, Margheritina in pieno fiore. Come stai, signor Baccanale?» «Sto benissimo», dissi. «E stasera niente Baccanale, perché confesso d'aver avuto a pranzo 3 amici. Quelli che ho incontrati per via e che facevano a voce alta il tuo elogio», rispose Steerforth. «E chi era quello coi calzoni stretti?» Gli diedi la migliore idea che mi fosse possibile, in poche parole, del signor Micawber. Egli rise cordialmente del debole ritratto che ne feci, e disse che era un uomo da conoscere e che egli si proponeva di farne la conoscenza. «Ma chi credi che sia l'altro?» dissi a mia volta. «Dio sa», disse Steerforth. «Spero che non sia un seccatore, perché me n'ha tutta l'aria». «Traddles!» risposi con un accento di trionfo. «Chi?» rispose Steerforth con aria incurante. «Non ricordi Traddles? Traddles che era con noi a Salem House». «Ah, lui!» disse Steerforth battendo con l'attizzatoio un grosso pezzo di carbone sulla sommità del fuoco. «È ingenuo ancora come una volta? E dove diavolo l'hai dissepolto?» Risposi facendo le più alte lodi di Traddles, perché sentivo che Steerforth non faceva di lui il conto che volevo ne facesse. Steerforth, passando a un nuovo argomento, con un gesto di noncuranza e un sorriso, e l'affermazione che avrebbe rivisto con gioia il vecchio compagno che si era dimostrato sempre così bizzarro, mi chiese se potessi dargli qualche cosa da mangiare. Durante la maggior parte di questo breve dialogo, nei momenti che non aveva parlato con la sua solita indiavolata vivacità, s'era ostinato a battere il pezzo di carbone con l'attezzatoio. Osservai che faceva lo stesso mentre raccoglievo gli avanzi del pasticcio di piccione e di qualche altra cosa. «Ebbene, Margheritina, ecco un pranzo da principe!» esclamò, rompendo improvvisamente il silenzio e sedendosi a tavola. «Gli farò giustizia, perché io arrivo da Yarmouth». «Credevo che fosti arrivato da Oxford», risposi. «No», disse Steerforth, «sono stato occupato meglio, ho fatto il marinaio». «Littimer è venuto qui oggi a domandar di te», osservai, «e m'era parso di capire che tu ti fossi trattenuto a Oxford, ma ora che ci ripenso non me l'ha detto lui, certo». «Littimer è più sciocco di quel che credevo, con l'andare in giro domandando di me», disse Steerforth versandosi allegramente un bicchiere di vino e bevendo alla mia salute. «Quanto a comprenderlo, se tu ci arrivi, Margheritina, sarai più abile di tutti noi». «È vero, infatti», dissi avvicinando la sedia alla tavola. «Dunque sei stato a Yarmouth, Steerforth», aggiunsi, curioso di saper tutto. «Ti ci sei trattenuto molto?» «No», mi rispose, «una scappata di circa una settimana». «E come stanno tutti laggiù? Naturalmente l'Emilietta non si è ancora sposata». «Non ancora, ma sarà, credo, fra alcune settimane o mesi, non so. Non li ho visti molto. A proposito», depose il coltello e la forchetta che aveva maneggiato con grande ardore e cominciò a palparsi le tasche. «Ho una lettera per te». «Di chi?»
«Della tua vecchia governante», rispose cavando alcune carte dalla tasca sul petto.
G. Steerforth dove all'albergo dello spirito compiacente. No, non è questa. Non è questa. Pazienza, la troveremo subito. Il vecchio, non so come si chiama, sta male e credo che ti scriva appunto di questo. Barkis, vuoi dire? Sì. E si palpava ancora le tasche e poi non molto ne guardava il contenuto. Temo che per Barkis la sia finita. Ho visto un piccolo speciale lì, o un chirurgo, non so bene. Quello che ebbe l'onore di guidare vostra signoria nel mondo. Egli m'ha dato i più dotti particolari sul male, ma la sua conclusione è questa, che il vetturale deve fra non molto fare il suo ultimo viaggio. Metti la mano nella tasca interna del soprabito sulla sedia accanto a te e credo che troverai la lettera. C'è? Sì, dissi. Benissimo. Era di Peggotty, un po' meno leggibile del solito e brevissima. Ella mi informava dello stato disperato del marito e accennava che egli era diventato un po' più tirato d'una volta e per conseguenza le era diventato più difficile prestargli le cure necessarie. Non mi diceva nulla delle sue fatiche e delle sue veglie e faceva i più sinceri elogi del marito. Diceva tutto senza affettazione, con una tenerezza semplice e modesta, che sapevo sincera, e finiva con «i miei doveri al sempre diletto mio», che ero poi io. Mentre decifravo la lettera, Steerforth continuava a mangiare e a bere. «È triste», egli disse quando ebbe finito, «ma il sole tramonta ogni giorno e la gente muore ogni minuto e non dobbiamo aver paura d'una sorte comune a tutti. Se noi trascurassimo di seguir la nostra sorte particolare perché quel piede che batte egualmente alle porte di tutti gli uomini è stato sentito battere in qualche parte, ogni oggetto a questo mondo ci si dileguerebbe in mano. No, avanti!» Col cavallo ferrato a ghiaccio, se è necessario, col cavallo senza ferri, se occorre, ma avanti! Scavalchiamo tutti gli ostacoli per vincere il palio. Che palio? Dissi. Quello che è nel nostro pensiero, egli disse. Avanti! Osservai ricordo quando si interruppe e mi guardò con la testa tirata un po' indietro e il bicchiere sollevato in mano, che sebbene egli avesse sul florido viso la freschezza del vento marino, vi si scorgevano tracce che non vi si osservavano l'ultima volta di qualche assiduo insolito sforzo di quella sua fervida energia che quando era eccitata si ridestava in lui con impeto così violento. Avevo in animo di fargli qualche rimostranza per la maniera disperata con cui si dava all'ultima mania che lo assaliva, come quella per esempio di sfidare il mare cattivo e di affrontare le burrasche, quando la mia mente si volse al primo argomento della nostra conversazione e gli dissi: «Senti, Steerforth, se il tuo spirito animoso avrà la pazienza di ascoltarmi, è uno spirito potente il mio e farà quello che tu vuoi», egli rispose lasciando la tavola per sedersi accanto al focolare. «Allora senti, Steerforth, io ho intenzione d'andare a vedere la mia vecchia governante, non perché speri di giovarle o d'esserle utile in nulla, ma perché m'è così affezionata che la mia visita avrà quasi l'effetto di giovarle e d'esserle utile. Ella la gradirà tanto che le parrà un sollievo e un conforto. E non credo che sia compiere un grande sforzo per una persona che mi si è mostrata sempre tanto amica. Non v'andresti per una giornata se tu fossi nei miei panni?» Il suo volto era pensoso. Egli stette un po' a meditare prima di rispondere a voce bassa. «Bene, va, non fai male ad andare. Tu ne ritorni appunto adesso», dissi, «e sarebbe inutile dirti di venire con me». «Perfettamente inutile», egli disse. «Stasera me ne vado a Highgate. Da parecchio tempo non veggo mia madre e ne ho rimorso, perché significa pur qualche cosa essere amato nel modo come ella ama il suo figliuol prodigo. Bah, sciocchezze! Immagino che tu intenda partire domani?» Egli disse tenendomi a distanza con una mano su ciascuna delle mie spalle. «Sì, vorrei partire domani». «Bene, allora rimanda fino a posdomani. Volevo che tu venissi a stare pochi giorni con noi. Ero venuto apposta per dirtelo ed ecco che tu prendi la fuga per Yarmouth. Hai un bel coraggio di parlare di fuga, Steerforth, quando tu non fai continuamente che correre di qua e di là senza uno scopo concepibile». Mi guardò un momento senza parlare e poi soggiunse, ancora tenendomi per le spalle e scotendomi. «Su, dimmi che vai posdomani e vieni a passar con noi quanto più puoi della giornata di domani. Chissà quando ci incontreremo di nuovo. Su, dimmi che parti posdomani. Voglio che tu ti frapponga fra Rosa Dartle e me e ci tenga separati. Vi vorreste bene troppo senza di me?» «Sì, o ci odieremmo forse, chissà», disse ridendo Steerforth. «Su, di che parti posdomani». Dissi posdomani ed egli si infilò il soprabito, s'accese il sigaro e si preparò ad andarsene a casa a piedi.
Appresa la sua intenzione, mi infilai anch'io il soprabito, ma non accesi alcun sigaro, avendone avuto già abbastanza una volta, e l'accompagnai fino alla strada maestra, che non era allegra di notte. Mi si mostrò pieno di vivacità per tutta la strada, e quando ci separammo e lo vidi andare innanzi con tanto ardore e leggerezza, pensai a ciò che m'aveva detto. Scavalchiamo tutti gli ostacoli per vincere il palio. E gli augurai, per la prima volta, che avesse di mira un palio degno d'esser vinto. Stavo spogliandomi per andare a letto, quando sul pavimento mi cadde la lettera del signor Micawber, che avevo dimenticata. Ne ruppi il suggello e lessi ciò che segue, datato un'ora e mezza prima del desinare. Non ricordo se abbia già avvertito che quando il signor Micawber si trovava in condizioni disperate, usava una specie di fraseologia legale, che gli sembrava il modo migliore di dar sesto agli affari. Signore, perché non oso dire, mio caro Copperfield, è convenevole informarvi che il sottoscritto è annientato? Voi avete potuto osservare in lui quest'oggi qualche esitante sforzo per risparmiarvi la prematura conoscenza della sua condizione calamitosa. Ma la speranza è tramontata sotto l'orizzonte, e il sottoscritto è annientato. La presente comunicazione è vergata nella sfera personale, non posso dir compagnia, di un individuo in uno stato confinante con l'ebrietà, impiegato d'un creditore pignoratario. Questo individuo è in legale possesso della mia dimora, sotto sequestro per il debito della pigione. Il suo inventario include non soltanto i beni mobili e gli effetti di ogni natura appartenenti al sottoscritto, come affittuario annuo di questa dimora, ma anche quelli appartenenti al signor Tommaso Traddles, subaffittuario, membro dell'onorevole corporazione del Temple. Se qualche goccia di fiele mancasse alla già traboccante coppa, in questo istante avvicinata alle labbra del sottoscritto, si troverebbe nella circostanza che per un'amichevole garanzia concessa al sottoscritto dal sullodato signor Tommaso Traddles per la somma di sterline 23, 4 scellini e 9 pence, non è stato ancora provveduto. E nella circostanza, inoltre, che le viventi responsabilità a carico del sottoscritto saranno, nel corso naturale delle cose, aumentate dall'aggiunta d'un'altra disperata vittima, la cui infelice comparsa si può aspettare, per dirla con una cifra tonda, al termine d'un periodo non eccedente 6 mesi lunari dalla presente data. Dopo aver detto tanto, sarebbe atto di supererogazione aggiungere che polvere e cenere sono per sempre sparse sulla testa di Wilkins Micawber. Povero Traddles! A quell'ora conoscevo già abbastanza il signor Micawber per prevedere che si poteva aspettare che egli si riavesse dal colpo. Ma il mio riposo di quella notte fu gravemente angosciato dal pensiero di Traddles e della figlia dell'ecclesiastico che faceva parte d'una famiglia di 10 sorelle e che era una ragazza tanto cara e avrebbe aspettato Traddles, oh sinistro elogio, fino a 60 anni e più all'occorrenza.